I Cellarti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Davide Dionisi
e da Giada Aquilino.
Apriamo oggi con il progetto Genitorialità oltre le sbarre, l'iniziativa promossa dall'assessorato comunale al welfare realizzato dagli operatori del Centro Servizi per le Famiglie di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca in favore dei figli minori, nonché degli stessi detenuti del carcere di Bari. Attualmente sono ben 93 gli utenti complessivamente coinvolti. Nel dettaglio si tratta di 57 adulti, 10 piccolissimi nella fascia di età 0-36 mesi, 12 piccoli di età compresa tra i 4 e i 6 anni, 11 bambini tra i 7 e i 13 anni e 3 adolescenti.
Grazie al progetto, durante i colloqui tra i detenuti e i loro familiari in programma il sabato, ogni 15 giorni l'area antistante a quella per le visite viene allestita e animata da attività laboratoriali e ludico-educative per le diverse fasce d'età dei minori. Il progetto punta a sostenere la relazione genitoriale e a offrire strumenti educativi di accompagnamento alla conoscenza e alla relazione attraverso esperienze artistiche, ludiche e di lettura. I dettagli nell'intervista con l'assessora Francesca Bottalico.
Questa idea nasce, diciamo, da un confronto appunto con un'equipe del carcere adulti con cui noi ci raffrontiamo su diverse progettualità, in particolar modo nel periodo appunto dell'emergenza sanitaria, dove ci veniva segnalato che gli ascolti e le attività, diciamo, di relazione fra genitori e figli erano diventati molto difficili, erano stati particolarmente minati, e l'equipe del carcere ci ha chiesto, diciamo, un supporto in questa direzione, perché chiaramente accade che erano diverse le situazioni in cui c'erano genitori che anche per la prima volta incontravano i propri figli in una situazione protetta all'interno dell'ambito del carcere. Perciò, diciamo, la richiesta di un'equipe di educatori, di psicologi che potesse sostenere questi primi incontri, ma potesse anche rendere educativo, accompagnare poi il tempo di relazione negli spazi del carcere fra i genitori e i bambini o gli adolescenti, o anche fra i partner. Alla luce delle caratteristiche del carcere adulti di Bari abbiamo costruito questo percorso. Questo percorso nell'ambito di un centro d'ascolto per le famiglie che, come assessorato al welfare, gestiamo sul territorio, perciò nell'ambito di un servizio che già si occupa di sostegno alla genitorialità, di sostegno alla coppia e all'educazione in senso più ampio. Pertanto è stata creata questa equipe che partecipa ai colloqui del sabato. In modo particolare abbiamo scelto come giornata, che è la giornata in cui arrivano più bambini e più adolescenti, e realizza dei laboratori educativi, manuali di lettura, artigiani artistici, coinvolgendo sia gli adulti, i genitori, il partner detenuto, la mamma in più delle volte, e i ragazzi stessi. Poi chiaramente le attività vengono modulate in base alla fascia d'età dei ragazzini che seguono.
Lei ha avviato questo circuito virtuoso e c'è riuscita. Ma perché è così difficile ogni volta per le istituzioni ascoltare quelli che sono i bisogni che arrivano dai ristretti o dagli istituti in questione, insomma, gli istituti che comunque ospitano i detenuti?
Le istituzioni sono rappresentate da delle persone. Se chi è a capo delle istituzioni si attiva e ha voglia veramente di creare delle sinergie, di costruire delle collaborazioni per il bene pubblico e per il bene dei cittadini, tutto diventa più semplice. In questo caso è bastata una semplice telefonata fra il direttore del carcere e me, su cui ci, diciamo, raccontiamo anche su altre progettualità, tipo ad esempio l'anno scorso anno abbiamo creato una biblioteca comune che è stata realizzata dai cittadini a favore del carcere. Ci siamo incontrati, lei ha espresso i bisogni che poi nascevano anche dai bisogni bisogni dei detenuti insieme, ottimizzando le risorse, ottimizzando le figure professionali, abbiamo immaginato di sperimentare questo modulo. È nata una lettera d'intesa e abbiamo attivato con la piena collaborazione questa sperimentazione. Tra parentesi, è partita da diversi mesi, sta andando molto bene, e da questa sperimentazione ne partiremo degli altri, tipo abbiamo immaginato ad esempio la creazione nei prossimi mesi di gruppi di mutuo aiuto, sia fra i detenuti, sia fra le mogli dei detenuti, perciò anche un lavoro fuori dal carcere ma collegato, diciamo, al carcere, perciò per lavorare con il resto del nucleo familiare che è fuori, immaginando una presa in carico integrata.
Lei è riuscita in qualche modo, attraverso questo suo lavoro e questo contatto diretto anche con la direzione, a convincersi e a convincere l'amministrazione che il carcere è una parte della città. Adesso bisognerà convincere anche i cittadini in qualche modo, che troppe volte sono resti. Quali frecce ha nel suo arco?
L'ascolto, innanzitutto, il bene pubblico, il lavoro di prossimità, il credere che soltanto insieme le diverse istituzioni possono veramente fare degli interventi efficaci. Se ciascuno lavora chiuso nei propri uffici, chiusi nel proprio servizio, evidenzia solo le criticità e non, diciamo, costruisce con le risorse poche le possibilità future, è impossibile andare avanti, perché, diciamo, fra l'emergenza, tra risorse sempre. Però il lavoro sicuramente di rete è una delle cose più efficaci in ogni contesto, che può portare veramente a degli interventi reali e per una presa in carico integrata, che sia sociale, psicologica, economica, e anche col lavoro multilivello e su tutto l'intero nucleo familiare quando si tratta di famiglia.
Ci spostiamo ad Airola, siamo in provincia di Benevento. Qui negli ultimi 10 anni la Fondazione Angelo Affinita aiuta i giovani del carcere minorile, tramite corsi di formazione al lavoro, a diventare pizzaioli e giardinieri in collaborazione con la scuola La Tecnica della città campana.
La Fondazione Affinita crede fermamente che la formazione professionale vada sempre accompagnata da un percorso sul saper essere, oltre che su saper fare, che deve necessariamente passare attraverso la costruzione di un legame umano, oltre che professionale, tra il team di professionisti coinvolti e gli allievi.
E proprio questo approccio ha consentito di intercettare situazioni di disagio, anche economico si intende, che si aggiunge alla condizione già critica dei giovani detenuti. Per questo la possibilità di una seconda chance non può prescindere da una condizione umana dignitosa. Abbiamo intervistato l'avvocato Giovanna Megna.
Nel corso degli anni noi abbiamo portato avanti iniziative di formazione lavorativa, cercando anche di intercettare quelli che potessero essere poi le esperienze lavorative più spendibili sul territorio. Quindi sicuramente quello che ha sempre grande successo è il corso di formazione per panificatore e pizzaiolo, perché poi i ragazzi lo sentono molto nelle loro corde. Quest'anno invece siamo all'interno dell'istituto con un corso di manutentore del verde. Anche questo sta andando molto bene, anche se chiaramente le restrizioni del Covid ci hanno costretto più volte a interromperci, però l'istituto ha un enorme spazio verde dove i ragazzi hanno allestito un vero e proprio orto, quindi abbiamo una zona messa proprio a coltivazione, e hanno ripulito e sistemato anche un'ampia zona di giardino vero e proprio. All'interno dei corsi che abbiamo portato avanti negli anni abbiamo cercato di intervenire non solo però sulle competenze professionali, ma anche cercare di accompagnare i ragazzi in un percorso, diciamo, di rinascita. Quindi intervenire, come noi diciamo, non solo sul saper fare, ma anche sul saper essere.
Immagino che voi, come volontari, come struttura, come fondazione, poi seguirete anche i ragazzi nel dopo.
Sì, noi abbiamo cercato anche attraverso altre associazioni del territorio poi di far usufruire di borse lavoro. Anche durante la detenzione alcuni ragazzi possono uscire per lavorare, cerchiamo anche dei contatti sul territorio per favorire poi l'incontro tra le aziende o anche delle piccole attività commerciali dove i ragazzi possono iniziare a lavorare. Poi sicuramente ci sono alcuni ragazzi che, finita la pena, sono andati poi a lavorare soprattutto nel settore della ristorazione, però chiaramente lì dipende molto anche dalla durata della pena, perché abbiamo dei ragazzi che hanno delle pene anche molto lunghe purtroppo e che continuiamo a seguire, magari incontriamo anche in altri corsi, e devo dire che per alcuni di loro c'è stato proprio un cambiamento anche personale, non soltanto proprio di percorso di vita, c'è stata anche un'apertura, un dialogo, e non è sempre facile, perché il primo lavoro che va fatto è proprio quello di trovare un canale, il canale della speranza, perché purtroppo quello che abbiamo di fronte dei ragazzi molto demotivati, molto ripiegati su se stessi, quindi quello che cerchiamo di fare è aprire appunto questo canale e metterci veramente in comunicazione, e poi in quel canale può passare anche altro, a volte passa la formazione, a volte passa altro, anche quel contatto umano, quella voglia di ritrovare un filo da riannodare.
Che carcere è quello di Airola?
È una struttura che sta proprio al centro del paese, e questo anche geograficamente, da un punto di vista logistico, lo ha reso sempre diciamo una struttura abbastanza aperta verso il territorio. C'è stato sempre uno scambio, chiaramente soffriamo comunque lo stereotipo e la mentalità diffusa di una certa diffidenza, insomma, nei confronti di questi ragazzi, che però appunto potendo anche uscire a volte a lavorare nelle attività commerciali del territorio poi rompono anche il muro dell'indifferenza e della distanza. È una struttura antica che ovviamente ha anche delle difficoltà dell'edilizia, quindi non è proprio una struttura che si presta sempre ad essere accogliente. Noi cerchiamo anche attraverso le altre associazioni che ci lavorano anche a cercare di restituire bellezza e anche dignità. Spesso incontriamo anche dei ragazzi che vivono una situazione proprio di disagio materiale enorme, e credo che questa sia la cosa veramente che più colpisce, perché già abbiamo una situazione di privazione di libertà, e questa è qualcosa di terribile, forse l'esperienza più terribile che possa accadere ad un essere umano. Quando poi in condizioni di già ristrette non si riesce proprio ad accedere a quelle che sono le necessità basilari di una persona, allora lì veramente non possiamo voltarci proprio dall'altra parte. Per questo siamo intervenuti in un sostegno proprio materiale per cercare di dare ai ragazzi un contributo sull'abbigliamento e su queste telefonate alla famiglia, che anche queste insomma sono accadute carico del detenuto, e non sempre i ragazzi riescono a farle proprio perché non hanno possibilità economiche. E insomma c'è un'umanità molto varia e variegata che ci aiuta a capire cosa significa mettersi al servizio dell'altro.
Progetto di sensibilizzazione e informazione legato al fenomeno droghe a cura del servizio dipendenze patologiche di Forlì, che ha coinvolto la casa circondariale. Il servizio dipendenze patologiche di Forlì promuove, rispetto al tema delle sostanze, la cultura e la conoscenza come forma più alta di prevenzione. Da questo presupposto nasce Fuori le idee, carcere, web e sostanze, un progetto di sensibilizzazione e informazione legato al fenomeno droghe all'interno della casa circondariale di Forlì.
Sono state coinvolte le persone detenute che, assieme agli operatori del servizio, hanno creato contenuti socio-culturali con lo scopo di diffonderli all'esterno e cambiare il giudizio legato al contesto carcerario. Lo stigma associato al detenuto e i luoghi comuni legati all'ambiente detettivo, realtà distante da noi o comunque scomoda sulla quale riflettere, sono due aspetti di fondamentale importanza nel lavoro riabilitativo, al fine di reintegrarle e farle sentire parte di una comunità. Ci racconta tutto Margherita Pozzi.
L'idea nasce nel 2020, nel momento in cui è iniziata l'emergenza pandemica. All'interno delle carceri c'è stata tutta una serie di stop rispetto ad attività, progetti e soprattutto rispetto ai contatti con i propri familiari. Quindi, in seguito anche alle rivolte avvenute all'interno delle carceri italiane, abbiamo pensato di continuare un discorso di salute, e siamo venuti a conoscenza del fatto che i detenuti all'interno del carcere risultavano
erano congiunti e quindi si potevano creare dei gruppi di lavoro. Il 9 novembre del 2020 è stato presentato il progetto in direzione. Questo progetto ha un duplice obiettivo: uno, quello di creare un dialogo sul tema delle sostanze in una dimensione di gruppo, e l'altro obiettivo è stato quello di diffondere questo progetto, quindi di promuoverlo attraverso le piattaforme social come Facebook e Instagram, per dare risonanza, quindi utilizzarla come cassa verso l'esterno.
Qual è stata la reazione dei ragazzi a cui avete proposto questo progetto?
Inizialmente le persone erano, anche se conosciute dal nostro servizio, in parte diffidenti, perché volevano capire il discorso social, nel senso che loro volevano essere chiaramente preservati e protetti. Quindi abbiamo garantito l'anonimato e abbiamo promosso la creazione di contenuti insieme culturali rispetto al tema delle sostanze, chiaramente aggiungendo una loro testimonianza in forma anonima.
Quanti ragazzi hanno partecipato?
Il gruppo poteva essere composto con un massimo di 10 partecipanti. Il gruppo durante l'anno, perché è durato un anno, è cambiato. Ogni tanto le persone giustamente sono uscite anche dal carcere, per un totale di 20 partecipanti.
Se dovessi tirare un primo bilancio di questo vostro lavoro, che cosa diresti?
Penso a quello che hanno detto all'interno del gruppo, nel senso che questo spazio che abbiamo creato all'interno della biblioteca della casa circondariale di Forlì è stato proprio uno spazio che li ha un po' tirati fuori dal solito carcere, e quindi giustamente loro hanno dato anche un significato a questi momenti passati insieme, gli hanno dato un valore, nel senso che poi erano anche motivati nel partecipare al progetto.
Pensi che questo tipo di esperienza possa essere esportata anche in altri istituti?
Assolutamente sì, ed è stato un terzo obiettivo, nel senso che abbiamo cercato di raccontare nella pagina dell'unità di strada Info Pusher, tradotto spacciatori di informazioni, proprio questo progetto, per far sì che possa essere utilizzato anche come strumento da altri operatori, anche perché abbiamo utilizzato tutta una serie di materiali alternativi come film, manifesti che parlano del tema droghe, fotografie, musica, per dare un taglio culturale sul mondo delle sostanze e sicuramente per avvicinare non solo il gruppo dei partecipanti, ma anche la cittadinanza fuori. Abbiamo fatto anche altri progetti all'interno del carcere. Uno fra questi, che poi è stato quello che non abbiamo potuto fare durante la pandemia, è stato il Valico, lo seguiamo da più di 20 anni, e in questo progetto invitiamo i ragazzi di quinta superiore a conoscere una parte delle persone che seguiamo in carcere. Da qui dopo è nato fuori le idee, perché c'è stato questo stop e quindi ci siamo inventati altro per riuscire anche a creare un contatto con l'esterno. Una cosa importante è che la casa circondariale di Forlì si trova nel centro della città, e quindi il nostro ragionamento è stato portare al centro anche il carcere, anche chi ci sta dentro, e dare appunto anche un rimando alla comunità.
Si chiama Poiché io sono ed è il ciclo di incontri che l'arte terapeuta Tiziana Massa e la collega Rebecca Eterinton portano avanti nella sezione femminile della casa circondariale La Dozza di Bologna. I laboratori, secondo gli insegnamenti dell'Associazione Art Therapy Italiana, sono ripresi dopo la pausa per la pandemia nel marzo scorso e si protrarranno fino a luglio con cadenza settimanale. Gli incontri di circa 2 ore coinvolgono una decina di detenute e hanno l'obiettivo di aiutare le ospiti dell'istituto di pena ad elaborare traumi e difficoltà della loro condizione. Ce ne parla Tiziana Massa.
L'arteterapia in carcere coglie e dà spazio a un bisogno arcaico umano di ricontattare le radici profonde della propria esistenza. e di ricercare in sé una propria ragione di esistere, a prescindere dalle circostanze di vita, perché come possiamo immaginare le circostanze di vita in un carcere sono molto povere e molto difficili. Parliamo di persone che vivono condizioni povere di stimoli, povere di occasioni, e quindi l'arte terapia, che è un processo guidato, dove si guida il processo creativo, dà la possibilità di rivitalizzare un rapporto con il proprio sé, con la propria interiorità, e anche sperimentare un senso di libertà.
Che progetti portate avanti?
Noi proponiamo situazioni diverse di creatività, ecco, però con un filo conduttore. Per esempio quest'anno andiamo a cercare di consolidare l'identità. Quindi diamo delle consegne di realizzare delle opere, delle immagini, oppure di fare dei lavori di gruppo. Anche la dimensione del gruppo è molto stimolata, è molto importante, la relazione fra le persone, il rispecchiamento fra le persone è una cosa che abbatte i muri, che crea delle condizioni di solidarietà, di amicizia, di alleviamento della solitudine. Noi abbiamo portato dentro l'argilla per fare delle creazioni con l'argilla, portiamo carta, fogli, colori, tutti i tipi di materiali. Per esempio, in uno dei percorsi che abbiamo fatto abbiamo immaginato un viaggio attraverso delle isole, dove ogni isola aveva una specificità. L'isola molto ricca, c'era l'isola molto povera, c'era l'isola dei colori, ed erano tutte situazioni in cui noi andavamo a simulare un livello espressivo, no? L'ultima però avevamo lo scopo di far approdare all'isola della realtà, perché per queste donne stare nel qui ed ora, nella realtà, e integrare questa esperienza della loro vita è una cosa molto difficile, no? Per esempio nell'isola povera abbiamo dato un solo tipo di materiale, quindi dovevano riprodurre una cerchia fatta delle foreste usando un solo materiale. Quando abbiamo dato l'argilla abbiamo stimolato la creazione di un contenitore, per esempio un contenitore che richiama un contenitore interno, e quindi la capacità di contenere se stessi, i propri valori, di non disperdere.
Ecco, cosa emerge?
Quando siamo arrivati a chiedere a queste donne la rappresentazione della realtà usando i materiali, usando le immagini, no? Allora, alcune l'hanno fatto, una donna invece non riusciva, si è messa a piangere, e allora una delle due arteterapeute si è seduta vicino a lei e l'ha invitata a focalizzarsi sull'immagine di quel momento, e insieme all'arteterapeuta questa donna è riuscita a rappresentare esattamente il caso, che era una realtà intima, interiore, con la quale Nemo riusciva a prendere contatto.
Come lo ha rappresentato?
Con acquerello, scelgono i gessetti, scelgono le matite colorate, scelgono le tempere. In questo caso questa donna ha scelto l'acquerello e ha fatto un'immagine esattamente cupa. C'era rappresentato anche un muro in questa immagine, no? E le ha chiesto: e che cosa c'è oltre questo muro? E a quel punto questa donna è riuscita ad andare a contattare un'immaginazione che riguardava la sua vita fuori dal carcere, e ha fatto una rappresentazione di alberi, di un frutteto, e quindi sia come colori che come contenuti tutta un'altra dimensione. Questo processo ha fatto sì che questa donna a conclusione abbia detto una frase molto forte, che è: adesso posso tornare a sperare.
E con la testimonianza di Tiziana Massa si conclude il nostro spazio di oggi. Davide Dionisi
e Giada Aquilino
vi salutano e vi ricordano che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi alla nostra pagina dei podcast su www.vaticannews.va, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere. We all came out
fosse un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che è stato un passo da noi, più o meno. Se bastasse un concerto per far nascere un fiore, tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che è stato un passo da
dentro ai supermercati. La cantano i soldati, i figli alcolizzati, i preti progressisti. La senti nei quartieri assolati che rimbomba leggera. Si annidano i pensieri in palestra, tieni in piedi una festa anche di merda. Ripensi alla tua vita, alle cose che hai lasciato cadere nello spazio della tua indifferenza animale.
Done before.